Considera l'armadillo. Buongiorno, buongiorno a tutti e benvenuti da Cecilia Di Lieto. Vi ricordo come sempre che potete comunicare con la trasmissione con SMS e Telegram al 331 62 14 013 oppure con me la diretta @popolarenetwork.it. E c'è sempre una pagina Facebook e Instagram che non vi lascia mai sole e che anzi cerca di stare sempre sulle notizie. Io spero di vedervi in tanti martedì 25 aprile al corteo che celebra la festa della liberazione dal nazifascismo. E quindi insomma spero tanto di vedervi in piazza, ci incontriamo là di sicuro. Ma intanto volevo dirvi che invece domani c'è un'iniziativa a proposito ancora una volta della Orsa JJ4 Gaia. Ed è questo, è un flash mob che parte alle 15 in Piazza Cordusio, angolo Via dei Mercanti 12. Ce lo fa sapere Oasi Smeraldino. Bene, ricordate, domani alle 15 a Milano, Piazza Cordusio, angolo Piazza Mercanti, per questo flash mob che vede l'adesione per il momento, oltre all'Oasi Smeraldino, di WWF Lombardia, della LAC, la Lega per l'Abolizione della Caccia, di Gaia Animali Ambienti, di Meta, Movimento Etico Tutela Animali, Ape Natura ODV, CEDA, Comitato Europeo Difesi Animale e Task Force Animalista. Chiedono se è possibile di portare un orsacchiotto di peluche, perché così la parola d'ordine basta orsi uccisi diventa ancora più forte simbolicamente. Intanto guardavo prima di venire in onda che le firme raccolte sulla piattaforma change.org per dire no all'uccisione degli orsi è arrivata a 273.000 e passa firme, quindi continuiamo a firmare perché comunque sono elementi di pressione. Intanto... Insomma, Pichetto Fratin, il ministro dell'ambiente, cautamente, come dire, sta muovendosi con, come dire, per evitare l'abbattimento. Adesso io non voglio essere ottimista, sono preoccupatissima. Come dicevamo ieri con Massimo Vitturi della LAV, è chiaro che anche per Fugatti fare retromarcia dopo tutto quello che ha tirato in ballo è difficile. Ma insomma, comunque speriamo che il buon senso prevalga. Peraltro, e dico ancora una cosa, questa mattina OIPA, l'Organizzazione Internazionale Protezione Animali, ha fatto un sit-in di protesta in difesa degli orsi davanti alla sede della provincia autonoma di Trento. Questa mattina io ve l'avevo annunciato e c'è stato, insomma. Fatemi dire, domani è la giornata mondiale della terra e come dire, dovrebbe essere una giornata di riflessione su quello che stiamo combinando al pianeta, ma ho dei dubbi che possa essere veramente seria. Però insomma noi prendiamo seriamente tutte le iniziative che possano in qualche modo intaccare le nostre certezze di essere i padroni assoluti dell'universo. Saluto Anna che dice: ascoltare il padre del giovane ucciso mi è servito a capire, l'orso è come un bambino innocente, la responsabilità è tutta e solo dei gestori del parco, persone incapaci che hanno messo a rischio resistenti ed escursionisti. Ecco, teniamo presente Anna che non stiamo parlando di un parco, parliamo di una situazione non recintata, si tratta di una regione italiana, una provincia italiana. Ma io l'ho fatta aspettare un sacco e me ne scuso, so che lei è una donna enormemente paziente e mi viene anche da dire che l'accolgo prima ancora di dirvi chi è. Mi piace giocare ogni tanto così con gli amici ospiti di Consiglio dell'Armadillo, mi piace salutarla con il fatto che alcuni ricercatori dell'Università di Harvard hanno analizzato a fondo i recettori dei tentacoli dei polpi e sono arrivati al insomma a capire che questi recettori permettono di percepire la natura chimica delle superfici solide sulle quali si pubblicano. Insomma, è uno studio pubblicato su Nature. E Maddalena Iaoda, che in realtà si occupa di grandi cetacei, sicuramente però occupandosi di mare, godrà di questa notizia. O no? Che dici? Buongiorno Maddalena.
Buongiorno Cecilia, buongiorno a tutti. Sì, è sempre interessante, il mare ha sempre un sacco di sorprese e gli animali marini in particolare.
Sì. Senti, ahimè, dobbiamo dire, tra parentesi, questa notizia l'ho presa da Internazionale oggi in edicola, devo dire che ahimè, sempre da questo numero di Internazionale, si parla anche della grande isola di plastica dell'Oceano Pacifico settentrionale e che insomma come sempre inquieta, ecco era solo per bilanciare la bella notizia sugli studi sul polpo e poi la plastica che la fa da padrone un po' ovunque. Maddalena, grazie per essere con noi. Maddalena Iaoda, Tethys Research Institute, abbiamo preso spunto per questo invito per l'ultimo avvistamento nella Liguria, nel Mar di Liguria, praticamente davanti a Varigotti, un avvistamento un po' insolito, o no?
Eh sì, ancora una volta abbiamo un avvistamento particolare, perché questa volta si tratta di una megattera, che è un grosso cetaceo, una balena possiamo dire, che però normalmente non vive nei nostri mari, quindi è un visitatore non del tutto inaspettato, però non fa parte della nostra fauna, quindi quando compare fa notizia e quindi è già una decina di giorni fa quasi, sì, che è stata addirittura dai passanti, era relativamente vicino a costa. La particolarità della megattera, cioè la megattera è un po' quello che molti si immaginano quando si parla di grandi cetacei, è quel cetaceo che ha queste lunghe pinne bianche, quindi è riconoscibile molto facilmente, e che salta spesso fuori dall'acqua, quindi è un po' il beniamino dei whale watching un po' in tutto il mondo.
Senti, è quella che ha anche un po' questa pancia strana, no? C'ha... una pancia bianchiccia, è un po' rugosa, dico male?
Allora sì, ha questi solchi golari.
Scusa la mia bestialità.
No, per carità. Ha questi solchi golari che servono per mangiare, è una cosa che hanno anche le balenottere, di cui è un apparente. Sì, è vero, ha queste macchie bianche e nere, è tutta un po' bianca e nera sulla pancia, queste macchie anche sulla parte inferiore della coda, proprio tipicamente. E questo tra l'altro è una cosa molto importante perché permette di riconoscere i singoli individui. Sì. È proprio un'impronta digitale e quindi questa è una cosa molto importante per i ricercatori.
Certo. Senti, dicevi che insomma anomalo, ma non del tutto, perché in realtà la Megatara non è che sta nel Mediterraneo abitualmente. Poi quanto sono grosse, ad esempio?
Beh, un adulto arriva sui 13 metri più o meno.
Ok, quindi non è neanche dei più grossi, diciamo così.
Non è dei più grossi, è una balena media, diciamo così. Sì. Questo individuo in particolare sembrerebbe abbastanza piccolo. La stima sarebbe tra gli 8 e i 10 metri, quindi potrebbe essere un giovane.
Che ha sbagliato strada?
Allora, qui siamo sempre nel campo delle ipotesi.
Naturalmente, certo.
In questo momento le megattere, che sono degli animali migratori, stanno andando dai quartieri invernali nelle acque calde. Questo succede sia nell'Atlantico che negli altri oceani, stanno migrando verso nord, dove andranno a mangiare nelle acque più ricche. Può essere che un giovane abbia o sbagliato strada oppure abbia cercato di trovare nuovi territori, questo non lo sappiamo. Però c'è un po' la sensazione che forse negli ultimi anni questo fenomeno si verifica un pochino di più di prima. Quindi potrebbe essere legato al fatto che le megattere, da quando non vengono più cacciate, sono in espansione. Questa è una possibilità. Però c'è da tener conto anche che forse c'è più attenzione da parte nostra. Diciamo 20 o 30 anni fa forse difficilmente ci si sarebbe accorti, c'era meno consapevolezza sia di quali sono le specie, sia che anche solo che ci fossero cetacei nei nostri mari.
Certo.
Adesso c'è più attenzione e potrebbe essere anche quello un fattore.
Certo che a vedere il filmato che ho visto di questo avvistamento davanti a Varigotti e vedere questo cetaceo che appunto salta fuori dall'acqua con tanta allegria, sembrerebbe quasi, in realtà perché salta fuori? Perché gioca o per voi scienziati l'avete capito?
E anche qui ci sono tante ipotesi.
Sì.
La possibilità è che sia, diciamo così, un punto esclamativo che loro fanno, cioè un modo di comunicare in maniera fragorosa anche con altri della loro specie. Un'altra ipotesi dice che forse un modo per cercare di liberarsi dai parassiti, perché loro hanno delle incrostazioni, anche è normale questo, però quindi cercano di liberarsi, o magari anche queste due funzioni assieme, poi potrebbe essere anche un modo per guardarsi intorno.
Viene da sorridere pensando alla meraviglia. Quella che state ascoltando è Maddalena Iaoda, che oltre a essere una biologa marina è una così delle straordinarie ricercatrici che danno vita a Tethys Research Institute, che ha sede a Milano all'Acquario Civico, ma in realtà ha una base operativa straordinaria proprio a Sanremo, da cui partono queste crociere di studio aperte al pubblico liscio, diciamo così, ai non scienziati. Un'esperienza che posso dire è straordinaria e che se potete vi consiglio assolutamente di provare, perché scoprirete appunto che, megattere a parte, il santuario Pelago è ricco di cetacei. Di cetacei vuol dire, di oltre ai delfini e ai tursiopi, anche di grandi cetacei.
Sì, esatto. Noi in Mediterraneo abbiamo ben 8 diverse specie, tra cui anche 2 grandi, che sono la balenottera comune e il capodoglio. E tutte queste specie sono oggetto di studio, come hai detto giustamente. Noi sono più di 30 anni che raccogliamo dati, e questi dati devono servire per la conservazione degli animali, ma se siamo riusciti a farlo e continuiamo a farlo è grazie al pubblico. Quindi, come hai detto giustamente, delle persone a gruppi ogni settimana possono venire a bordo e sono i nostri sponsor ma anche i nostri aiutanti, e questo si può fare sia in Mar Ligure, nel santuario Pelagos, ma c'è anche un secondo campo che abbiamo, che è in Grecia, nella Grecia Ionica, dove invece che in barca si sta a terra e si esce in gommone, però la formula è la stessa. Quindi chi viene per noi è un aiuto fondamentale.
Sì, perché queste crociere in realtà finanziano la ricerca, insomma. Voi fate un'esperienza incredibile, pazzesca, entusiasmante, imparate un sacco di cose e con questo finanziate anche la ricerca, che mi sembra, come dire, il cerchio perfetto, no?
Sì, esattamente, questo è lo scopo e questo è quello che ci ha permesso di andare avanti in un'impresa che all'inizio sembrava un po' impossibile, invece è continua tuttora, e quindi, cioè, possiamo solo essere grati alle persone che vengono. Come chi fosse interessato trova tutto su www.balenedelfini.org.
Ecco, così abbiamo dato anche le indicazioni. Senti, Maddalena Iaoda, se non dico male, tu sei fresca fresca da un convegno europeo a proposito di cetacei. Dico male, mi faccio troppo i fatti tuoi?
No, c'è stato effettivamente un congresso in questi giorni. Io personalmente non sono potuta andare perché ho altri impegni.
Ah, no, però
uno è la European Citation Society, che organizza un congresso con tutti i cetologi, così si chiamano gli studiosi di cetacei dell'Europa e anche del mondo.
Ecco, come siamo messi, Maddalena, per quel che riguarda la situazione appunto dei grandi cetacei negli oceani? Noi sappiamo che gli oceani soffrono, come tutto il pianeta, della crisi climatica e dell'inquinamento, del sovraffollamento, dell'overfishing, insomma la pesca oltre misura, insomma. E questo con il mondo dei cetacei, che tipo di fotografia si può fare in questo momento?
Sì, hai detto bene, ci sono tutta una serie di minacce molto pesanti, tutte quelle che hai citato, assolutamente. Ne aggiungerei anche un'altra a cui difficilmente si pensa, ed è quella dell'inquinamento acustico, perché noi pensiamo ai mari come a dei luoghi silenziosi, e invece è tutto il contrario, e guarda caso per colpa nostra. Il traffico marittimo è in aumento esponenziale, ci sono delle previsioni paurose per i prossimi decenni di aumento, e questo interferisce tanto con la vita dei cetacei. Bisogna pensare che i cetacei sono animali prevalentemente acustici. Quello che per noi è la vista, per loro è l'udito, ed è logico, perché in acqua il suono viaggia molto meglio dei raggi luminosi della luce, e quindi loro si orientano, comunicano, fanno un po' tutto proprio con l'acustica, e quindi interferire con questo, avere questo rumore fortissimo, sicuramente è un condizionamento. Ciò non toglie che è verissimo quello che hai detto, c'è l'inquinamento, per esempio c'è anche la cattura accidentale nelle reti da pesca, c'è il problema drammatico delle reti fantasma, che
certo,
se le reti vengono perse o anche abbandonate intenzionalmente, queste reti continuano a pescare per decenni, perché sono fatti di sostanze che non si degradano. E ci va di mezzo un po' di tutto, non solo i cetacei, ma un po' tutti gli animali che ci incappano dentro, e non serve neanche a nessuno. L'elenco potrebbe essere lunghissimo, mi fermo.
Certo, purtroppo diciamo che i poveri cetacei non se la passano neanche loro tanto bene, nonostante... in realtà la caccia adesso alle balene non è mica del tutto ferma, perché rimangono ancora alcuni stati che consentono la caccia alla balena.
Eh sì, oltretutto consentire o non consentire, e non c'è nessuno che può decidere per tutti, anche se si cerca di mettersi d'accordo, c'è una commissione baleniera internazionale che però non è vincolante, quindi cosa succede? Che il Giappone continua a cacciare,
sì.
Non caccia più in Antartide, questa è una buona notizia, però nelle sue acque territoriali sì. C'è ancora un po' di caccia nel nord dell'Europa, anche in Islanda, in Norvegia, si spera che lì piano piano smettano. E a questo proposito, una cosa che io dico sempre è: se uno va in vacanza in questi posti, a volte viene offerta la carne di cetaceo. Ecco, io
rifiutatela, certo.
Di non lasciarsi tentare da questa che viene un po' spacciata per una tradizione, perché uno magari la mattina va a fare il whale watching, ammira una balenottera e poi dopo va a mangiarla, quindi da benzina all'industria invece della caccia, e questa è una tradizione.
Senti, Romina dice: speriamo non diano fastidio anche i cetacei a chi deve fare il bagno, visto che non c'è limite alla follia umana. Lo dice naturalmente sarcasticamente. Ecco, no, speriamo che, insomma, almeno nel santuario Pelago non ci sia, come dire, oltre al già fastidiosissimo intervento umano in volontà, insomma, da attività, non ci sia qualcuno che si permetta di protestare per la loro presenza. Senti, Maddalena. Senti, a me risulta essere una megattera, può essere?
Certamente, certo. È proprio una megattera che, oltre che per i salti, è famosa anche per il canto. Il famoso canto delle balene è soprattutto quello delle megattere, ed è tutto un mondo, perché loro hanno delle vere e proprie canzoni molto simili alle nostre, perché ci sono delle strofe, dei ritornelli, delle parti che si ripetono, e quindi hanno una struttura molto particolare ed è una forma di cultura, potremmo dire, perché poi viene trasmessa, si modifica, e per esempio un'altra cosa è che ogni popolazione ha dei canti suoi.
Cioè, certo, quindi ognuno ha la sua lingua in pratica.
Sì, esatto. Sono i maschi che cantano nella stagione dell'accoppiamento. Questo la dice lunga, una specie di competizione canora. E poi si è studiato che si modificano anche nel tempo queste canzoni. Quindi quelle più recenti sono quelle che vanno per la maggiore e piano piano soppiantano quelle vecchie. È veramente un mondo infinito.
E certo, questa è un'altra di quelle cose, insomma, dove gli studi crescono sempre di più, immagino, no? Rispetto all'individuazione di questi suoni.
Sì, sì, ci sono veramente tanti studi su questo, che è un campo assolutamente affascinante. Ci fa capire che non siamo gli unici noi ad avere una cultura, perché questa cultura che si trasmette attraverso le generazioni e anche da un individuo all'altro, e quindi c'è anche molta plasticità, molta comunicazione, è veramente affascinante. Io volevo dire ancora una cosa,
certo.
Tornando invece un attimo alla nostra, tra virgolette, megattera, che è stata vista anche
sì.
di recente.
Sì.
Pensando adesso c'è il ponte, ci saranno forse più persone in quella zona, io avrei una raccomandazione da fare: è importante che questo animale non venga disturbato. Adesso io non vorrei mai che ci
certo,
fossero
la caccia al
forno. E quindi è bello vederla, a parte che in certi casi la vedono anche da terra, però è sicuramente un'emozione incontrarla. C'è però un codice di condotta da rispettare, e vuol dire che ci si avvicina una barca alla volta, solo fino a una certa distanza, non di più, e la si avvicina in un certo modo, E questo codice di condotta noi l'abbiamo messo su un sito dedicato appositamente che si chiama www.cetaceifaiattenzione.it e lì c'è spiegato come avvicinare gli animali. Vale un po' per tutti, però adesso la mia raccomandazione è in questi giorni per la megattera, soprattutto è un giovane e veramente va rispettato.
Assolutamente, hai fatto benissimo a dirlo. Allora cetaceifaiattenzione.it è utilissimo, è come quando appunto prima di andare in un bosco uno impara che cosa deve fare. Molto spesso le regole del mare sono sottovalutate. Senti, c'è Daniele che scrive dicendo: comunque santuario non è che mi piaccia tanto come termine, potete spiegarlo? Lo sento un po' svilente. Che, Maddalena Iaoda, due minuti al massimo.
Allora, il termine santuario è un po' una traduzione dell'inglese. Sanctuary è proprio un'area protetta per una o più specie in particolare. E quindi è una grossa area marina protetta e lo è, ricordo che è una cosa molto particolare, un'area grande ed è stata sancita da tre paesi, quindi una cosa sovranazionale di Italia, Francia e Principato di Monaco. Ed è stata decretata proprio perché lì si è visto, l'abbiamo visto noi con i primi studi, che è particolarmente importante, c'è una particolare abbondanza proprio di cetacei, perché è una zona dal punto di vista oceanografico molto particolare. Quindi è stata chiamata santuario perché è dedicata alla protezione proprio di questi animali, che poi vuol dire che automaticamente si protegge tutto quanto il loro ambiente.
E io ti ringrazio anche per questa spiegazione, spero che Daniele sia insomma soddisfatto, così almeno ci siamo spiegati. Senti Maddalena, dobbiamo sentirci presto, per intanto ricordiamo come si fa invece per informarsi sulle crociere di Tethys, crociere di studio e esperienza come posso dire anche umana straordinaria. Come si fa a capire, a informarsi?
Allora, sul sito www.balenedelfini.org ci sono tutte le informazioni e ci si può iscrivere, si può prendere contatto e uno può avere tutte le informazioni. Come dicevo, non c'è bisogno di essere esperto né di avere esperienze precedenti, si impara lì con anche delle lezioni a fare il biologo marino per una settimana. Lo si può fare sia nel santuario sia in Grecia.
È un'esperienza che raccomando a tutti perché è veramente fantastica e meravigliosa. Maddalena, ci sentiamo presto, perché tanto di cetacei e di mare abbiamo sempre più bisogno di parlare, quindi insomma troviamo un'altra occasione. E intanto ricordiamo anche cetaceifaiattenzione.it per capire come comportarsi in mare e rispettando profondamente i suoi abitanti. Grazie Maddalena, intanto ti mando anche gli abbracci di Manuel, a te e a tutta Tethys.
Poi.
Grazie ancora, ti saluto ancora con un po' di megattera, guarda, dai. Che pazzesca. Che ragazzo pazzesca questo megattero. Grazie Maddalena Iaoda, Tethys Research Institute. E io, salutando Maddalena e la sua preziosa conoscenza, vi saluto, vi auguro un buon fine settimana. Vi ricordo che noi ci sentiamo ancora lunedì. Vi ricordo che domani è la giornata mondiale della Terra e a questo proposito PETA chiede ai ministri di promuovere un futuro consapevole e orientato al benessere del pianeta, tornando indietro rispetto al divieto della carne coltivata. Allora, o domani in cordusio con il peluche dell'orso per questo flash mob, o di sicuro martedì 25 per la festa della liberazione. Noi ci vediamo comunque là fuori. Ciao a tutti!